Buonasera Ruggero, anche da me, ben trovato.
Buonasera anche a te, grazie.
Lui è Prince Faster, ormai compagno d'avventura progressivamente da 21 anni, per cui diciamo che ne abbiamo mandata di musica insieme in questo periodo. Allora Ruggero, un personaggio particolare, perché Ruggero fa anche lo scrittore, scrive romanzi, si interessa di tante cose, è un batterista tecnicamente molto molto interessante che ha cominciato in modo totalmente autodidatta all'inizio, diciamo sul finire degli anni 60, addirittura faceva parte di un gruppo totalmente femminile chiamato Le Pupille.
Eccetto me, naturalmente.
Ci mancherebbe altro. Cercavano un ragazzino che sapesse suonare bene la batteria, che fosse bellina e tutto quanto, per cui poi entrassi nei Folks, partecipassi alla loro nascita e tutto quanto, e fu un gruppo che insomma all'inizio dava molte speranze. Poi in realtà avete fatto un 45 giri, perché poi tu hai lasciato la formazione, loro sono diventati l'Accademia di Musica facendo il disco, e tu entrasti poi nell'Uovo di Colombo con i Samati, altra grande formazione fatta insieme a Luciano Regoli della Raccomandata Ricevuta di Ritorno, a Nanni Civitenga sempre della Raccomandata Ricevuta di Ritorno, e soprattutto con uno straordinario tastierista, pianista chiamato Stefano Sabatini, che era anche quello grande dei Free Love, dei Calaiton. Quindi hai fatto veramente tante cose, ma la gente spesso e volentieri non sa che questi Folks, che erano dei pischellozzi romani.
No, aspetta, però la domanda voglio fargliela io, visto che hai parlato per mezz'ora
vai,
ed è giusto che risponda. Perché avete fatto solamente un singolo? Perché poi te ne sei andato?
È dura, no, comunque è abbastanza semplice. Noi abbiamo fatto quel singolo e a dirti la verità a quel tempo a me neanche mi piaceva quel disco, invece l'ho rivalutato perché è veramente un bel pezzo, però il problema era questo, che poi loro volevano andare in ritiro in una villa, non ricordo dove, in Umbria, comunque passare lì un mese a studiare un long playing, diciamo, come si chiamavano a quel tempo. A me non mandava ad andarci proprio per niente e quindi dissi no ragazzi, voi siete matti, non vengo. E sono praticamente uscito dal gruppo quasi da un giorno all'altro, e il giorno dopo mi ha chiamato tra l'altro Maurizio Vandelli, che era il nostro produttore alla Ricordi, quello dell'Equipe 84.
Sì, 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 come no, certo.
E il giorno dopo mi ha chiamato, mi ha detto: ma davvero te ne sei andato dai Fox? E dico sì, me ne sono andato perché non sono d'accordo nel fare questa cosa, insomma, nel fare una sciocchezza, che andiamo a fare, cioè non c'eravamo una lira, che dove andavamo, ma chi, quindi. Vabbè, ma a parte quello, non mi andava di stare un mese in ritiro per fare cosa, poi dovevamo farlo a Roma, perché
però all'epoca si faceva
loro.
Però all'epoca si faceva, i gruppi andavano in campagna, si mettevano in lista, erano gli anni
faceva,
70,
però,
dai.
Sai che c'è, è che su un certo tipo di vita io non mi sono mai trovato d'accordo con loro. Loro facevano un certo tipo di vita, la loro vita si doveva svolgere lì, isolati, con compagnia. Ora non voglio parlare male, però non mi piaceva quello che dovevano fare, che volevano fare, perché io sapevo già che la casa avrebbe odorato, diciamo, a tutto il tempo di qualcosa. E a me sinceramente quella roba non...
Erano un po' birichini.
Comunque vabbè, insomma, dico no ragazzi, se vogliamo fare lo facciamo a Roma, io fuori non sto un mese fuori, ma che stiamo a fare, ma siamo matti, ci abbiamo qui, possiamo farlo qua. E comunque insomma, vabbè, il giorno dopo mi chiamo Vandelli, mi disse vabbè, allora se non fai più con loro, se viene a Milano rimettiamo su l'Equipe 84 e con penso a Dario Baldambembo alle tastiere.
Sì. Sì.
Infatti sono stato un anno a Milano con loro, abbiamo fatto un disco Pullman, meno venduto e conosciuto dell'Equipe 84, però ancora per il quale prendo ancora qualcosa.
Certo.
Diritti di esecuzione incredibili.
Senti, ma...
E niente, andò così. Poi loro diventarono Reale Accademia di Musica.
Sì.
Fecero questo disco, ma finirono male pure loro, cioè finirono subito anche loro.
Sì, anche perché quando il nostro comune amico Pericle Sponsilli, grande chitarrista e tutto andò a Milano e il disco effettivamente doveva essere ancora dei Folks, si presentò quello della casa discografica con una copertina già fatta e dice: voi da questo momento in poi vi chiamate Reale Accademia di Musica, meno male che la formazione adesso sta a posto. In quel momento Perich alzò il ditino e disse: veramente io ho finito il disco, ma adesso parto, me ne vado in India e non torno manco più. E stette 7 anni in India. Quindi il gruppo, sì, quando dicevo birichini, si capisce che insomma erano tutti quanti molto molto bellissima questa cosa.
Vabbè. Senti, ma voi avete suonato anche con, insomma, insieme a qualcuno vi ha notato, perché so che anche un grande chitarrista va notato.
Jimi Hendrix. Quella è una storia straordinaria.
Beh, raccontacela, perché io sono curioso, ma credo anche gli ascoltatori.
Certamente. Niente, noi stavamo suonando al Titan nel periodo in cui venne Jimi Hendrix a Roma, in tournée in Italia comunque, doveva fare 2 spettacoli a Roma. E l'organizzatore della festa era il proprietario anche del Titan, e quindi dopo il suo primo concerto serale lo portò al Titan.
Sì.
E noi stavamo suonando lì e praticamente niente, si è messo ad ascoltarci. Quando abbiamo finito l'esibizione, duravano 3/4 d'ora a quel tempo, no, poi c'era una pausa e poi si riprendeva, e venne un comune amico nel camerino a dirci: ragazzi, Jimi Hendrix ha chiesto se vi suonate perché gli siete piaciuti. Se puoi immaginare, siamo usciti camminando su una nuvola. Abbiamo ricominciato a suonare un altro paio di pezzi, è risalito sto tizio, ci ha detto: ragazzi, Jimi Hendrix può suonare con voi, può fare una session. Tu te puoi immaginare come ci siamo sentiti. Comunque vabbè, abbiamo fatto questa session.
Ma è salito sul palco a suonare?
Sì, ha suonato con noi. A quel tempo Perich non c'era, però l'altro era...
E voi quando è salito? No, ma aspetta, perché qui me la devi raccontare bene. Ma è salito sul palco e voi che gli avete detto? Buongiorno signor Jimi Hendrix, buonasera.
Niente, che gli abbiamo detto? Lui è salito, ha preso, non mi ricordo se la chitarra, il basso. Claudio dice che ha suonato il basso, io non mi ricordo, perché ero praticamente come se fossi ubriaco, cioè...
No, ma vabbè, comunque, raccontiamo, ma agli ascoltatori diciamo in realtà che tu eri quello meno birichino, quindi eri assolutamente sobrio dal punto di vista di cose, ma non ti ricordo una ceppa nemmeno tu. tanto è vero che io ti ho detto: io ho un grande amico psicanalista, io ti porto là, ti faccio ipnotizzare e ti faccio parlare solo del concerto e delle cose del Titan con Jimi Hendrix e con i Pink Floyd.
È vero, ma ragazzi,
ma vi rendete conto che costui ha suonato prima dei Pink Floyd al Piper e ha suonato non solo ma ha suonato con Jimi Hendrix, con perché Jimi comunque Hendrix, sia poi... hai giammato con lui e non ti ricordi nulla. Ma roba,
il giorno
amico.
Dopo abbiamo suonato prima di lui, perché tra l'altro la cosa non è finita, perché è finita sta cosa, questa session, ci ha invitato al tavolo con lui e ha chiesto al proprietario di farci suonare prima di lui il giorno dopo lo spettacolo, perché gli facevamo venire voglia di suonare. Queste sono le parole sue.
Pensa te, ma...
E lì per lì il proprietario non voleva, forse era un po' geloso, ma anche perché aveva altri gruppi lì che dovevano fargli da spalla e sapeva che gli sarebbero dovuto, infatti andò così. Però comunque poi si arrese, ci disse: vabbè ragazzi, andate, però poi dovete tornare qui a suonare anche qui. Noi che non avevamo neanche mezzi, cioè andammo con una 500 in 4 col chitarra e basso che sbucavano dal tettuccio. E niente, arriviamo lì di nascosto per non farci vedere, insomma, in quella maniera. Aprimmo lo spettacolo, quindi poi suonò lui, noi ce ne tornammo di corsa al Titan a suonare anche lì.
Sì, ma io
ci convocò in albergo per dirci che voleva che andassimo con lui in tournée. Quindi ti puoi immaginare, noi purtroppo eravamo ragazzini, 19 anni, questa cosa ci mise un po' paura. Piero doveva partire a fare il militare, il bassista, non aveva nessuno di noi il passaporto, insomma non potevamo partire il giorno dopo per gli Stati Uniti, questo è il concetto. per cui lo dicemmo e lui dice: vabbè, comunque la prossima tournée che organizzo in giro per il mondo venite con me e mi fate la spalla, pensate. che cavolo di occasione che c'era capitata,
che vi siete
persi dal fatto che
eravate ragazzini, poi 19 anni all'epoca,
no, si diventava maggiorenni a 21,
sì, no ma dico 19 anni all'epoca era come,
erano ancora meno di adesso,
erano 14 anni di adesso, immagino, no?
Esatto, sì, eravamo proprio ragazzini. Ma dico che giocò molto la timidezza, dico, oddio, mo che è un'avventura intorno al mondo con Jimmy Harris, ci tremavano le gambe, però in realtà la cosa vera fu che non avevamo il passaporto e non, certo per il giorno dopo non potevamo produrre.
Certo che
poi
no.
A quel tempo il passaporto ci voleva, non so se 40 giorni, una cosa...
Però
poi comunque... Dimmi.
Voglio tornare al giorno prima, cioè quando lui salì sul palco, che cosa avete suonato?
E chi se lo dico?
Ma t'ho detto!
Fammi improvvisare, Guido.
T'ho detto.
No, non mi ricordo niente, è stata una session, musica improvvisata, non ricordo. Non è che abbiamo suonato pezzi suoi.
Quanto durò?
Poi tra l'altro, ma pochi minuti, perché poi subentrò, volle salire pure il batterista.
Mitch Mitchell.
Sì,
perché hanno il Redding.
Non è che gli potevo dire no.
A Mitch Mitchell no.
Veramente è salito per un attimo anche un altro batterista, nostro amico, quel tizio che ci aveva avvisato il Jimi Hendrix.
Alberto Marozzi.
Salì anche lui. Per
grande,
un attimo.
Leggendario personaggio ai margini, tra virgolette. Era incredibile.
Anche lui, per qualche secondo, credo,
sì,
toccò la batteria, perché io poi ti ripeto, so abbastanza, quei ricordi sono molto fusti, ti ripeto, mi sembravo ubriaco, però lui,
sì,
dopo pochi secondi che c'era Alberto, salì
levati gli disse, perché tu, anche io ti conosco adesso come suoni e tutto quanto, ma certo tu bambino, nonostante lui fosse un po' più grande, ma tu comunque era inevitabile suonassi meglio De Marozzi, cioè era proprio era impossibile fare diversamente.
Io a quel tempo ero uno dei più quotati in tutta Italia, però.
Sì, vero, vero.
Adesso, a parte tutto, sono stato anche in classifica, al terzo posto, una classifica di batteristi italiani.
Hai capito?
Però, comunque, in effetti sì, a quel tempo suonavo molto smalto, l'ho perso, però...
Ma no, suoni ancora, però?
No, ma suona.
Sì, accidenti.
Ragazzi,
abbiamo fatto
questi EP's, Progressivamente Italia Super Band, prendendo tutti i musicisti dei gruppi dell'epoca, Rovescio della Medaglia, Samadi, Raccontatrice di Ritorno, Teoremi, qualsiasi cosa, Jenny Sorrenti con cui si è ingiusta.
Però una cosa
tutto.
Volevo
lui
chiederti,
ha suonato.
Hai mai pensato... Che ne so, dice, se quel giorno io fossi partito, cioè se quel giorno noi fossimo partiti, come sarebbe cambiata la nostra vita?
Credo di non aver pensato altro in
tutti questi anni. Perché poi uno ci pensa, no? Dice, porca miseria, Jimi Hendrix lì, partite con me, sarebbe stata una svolta, no? Da una parte...
Una svolta totale, quello era un treno che è passato, se lo prendevo la mia vita non sarebbe stata quella di adesso, sicuramente, magari adesso vivevo in America, però sai, alla fine, sai che ti dico, io sto a Roma, sto bene, c'ho una bella famiglia, magari tutte queste cose non sarebbero successe.
Certo, ne sarebbero successe altre, però no, sì. Riflettendo proprio dal punto di vista personale, no, di un musicista, di un grande appassionato di musica, poi insomma, perché poi uno quando suona è indubbiamente ha la passione per la musica, trovarsi davanti a Hendrix e dover dire no, non possiamo partire, uno nel corso degli anni poi ci riflette quando cresce, quando matura, quando no, diventa più grande, eccetera, e dice, ti viene da pensare, no? Viene a me da pensare a quello che potresti pensare te, scusa il bisticcio di parole, ma dice, come sarebbe cambiato?
Ma sarebbe cambiato totalmente, si può immaginare, dal punto di vista professionale non ci sarebbe stata storia, cioè sarei stato forse, credo che sarei rimasto fuori Italia, tra l'altro.
A quel punto sì.
Vabbè,
una cosa è andata, comunque, però il bello della vita è questo, stupendo. Veramente stupendo.
Comunque, insomma, niente, dopo di questo sono successe molte altre cose, poi c'è stato, diciamo che il culmine della mia carriera di rock progressivo Di Colombo.
Grande disco, grande formazione, e poi grandi dischi, tra l'altro, senza dubbio.
Quello è stata. Lì ho veramente profuso tutte le mie capacità. Tra l'altro ho fatto anche un po' di quella musica, anche insomma, abbiamo fatto in 5 quel disco, quindi lo sentivo molto mio.
Certo.
E lì poi dopo di quello il rock progressivo tu ha detto Guido con chi suona adesso?
No, non l'ho detto perché così, con gli Alunni del Sole, dove c'è un altro, anzi alcuni musicisti che hanno fatto parte comunque delle cose progressive e ancora lo fanno, perché c'è Enrico Olivieri alle tastiere, tastierista dei Metamorfosi, e Gianfranco Coletta alla chitarra, che veniva dalla Psichedelia, Catro & Co, poi dopo Banco del Mio Soccorso, perché è stato il primo chitarrista del Banco del Mio Soccorso, poi dopo Real Accademia di Musica, ha girato, e quindi alla fine in questi Alunni del Sole, ma tu ci stai già dagli anni 70, però insomma,
sì.
Alunni del Sole, 78 infatti, e ci sono tre personaggi del giro progressivo, quindi bene o male.
Ci siamo ritrovati tutti lì, eravamo.
E certo. Comunque Uovo di Colombo, grande disco, e anche un grande disco a cui hai partecipato, è l'unico dei Samadi, omonimo, dove ci sono canzoni molto belle, tra cui il jazz rock tra virgolette di Passaggio per Via Arpino, e che praticamente contiene delle cose molto belle, però in alcuni casi forse un po' gli arrangiamenti risultano un po' troppo datati.
Lì sono
rispetto,
molto gettari gli arrangiamenti, perché c'era un arrangiatore
sì, sì, ma
che
infatti
era un sassofonista, e quindi lui poi l'ha sistemato come piaceva lui.
Certo.
Però è ben prodotto comunque.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Cavolo. E comunque questo è.
Va bene, senti, noi non so se Guido voleva farti altre domande in merito, non so,
sì,
ad altre cose.
Una sola, primo.
Sì.
Preparati, perché io parlo col mio amico psicanalista, per cui ti porto là e racconterò la vera storia dei concerti con Pink Floyd e Jimi Hendrix. Anche
io ho aperto anche lo spettacolo dei Deep Purple, là, Sport.
Sì, quello sì. Del 73 con l'Uovo di Colombo, sì, sì, che andò molto bene, se non sbaglio,
a Napoli,
mentre mi diceva anche Elio Volpini, che era il fratello minore di Enzo Volpini, sì, che erano i due tastierista e bassista dell'Uovo di Colombo, mi dissero che invece a Genova vi tirarono di tutto, cose del genere.
A Genova ci hanno fatto
suonare. Sì, prima di suonare, cioè il triste destino dei gruppi spalla, come venivano chiamati all'epoca, no? Che se trovi il pubblico competente o comunque disponibile, magari facevano grande successo, perché poi alla fine erano gruppi che sapevano suonare. Ma ragazzi, io partecipato.
A questo punto però voglio chiedergli una cosa, com'è andata con l'apertura del concerto del Piper invece con i Pink Floyd?
Con i Pink Floyd, chi si ricorda?
No,
ha detto Guido che avevo fatto una tizza. No, è perché a quel tempo, tra l'altro, i Pink Floyd non erano neanche così tanto famosi, insomma, cioè erano già conosciuti, tant'è che erano il gruppo di cartello di quella serata. Però lì se ne alternavano diversi, insomma, e poi sinceramente, cioè, credimi, in quel periodo a me mi succedevano talmente tante cose che per me era, dico, vabbè, succederanno sempre, capito? Uno non si immagina che queste cose sono irripetibili, quindi cerchi un fotografo, che ne so, niente. Ma io non me lo ricordo davvero, se non leggevo quel manifesto dove c'è scritto Pink Floyd al Piper e sotto il nome Fox come gruppo di spalla, io neanche me lo ricordavo, credi.
No, scusate, io non so quante persone che mi conoscono sono all'ascolto, sapete quanto io sia molto preciso su alcune cose, no? Fare questo speciale prog mi ha portato quasi alla pazzia, perché la maggior parte, sia quelli, e questo che mi fa ammazzare da ridere, sia quelli che erano birichini e che quindi usavano anche sostanze, additivi vari, tutto quanto, sia quelli precisini come Ruggero, alla fine la cosa è la stessa, non si ricorda una ceppa, niente.
È vero.
Cosa incredibile questa qua. Mannaggia, comunque ragazzi, veramente ascoltate i dischi di quel periodo, perché ci sono delle cose molto belle, alcune cose ovviamente sono datate come in tutti i settori musicali, che ormai sono storicizzati, anche nel punk, anche nell'hard rock, in qualsiasi genere musicale, ma troverete ascoltando alcune cose veramente delle gemme, come quello omonimo dell'Uovo di Colombo, che secondo me è uno dei migliori dischi di quel periodo, 73, ma un disco veramente bello, ancora fresco, e che adesso dal vivo, quando abbiamo fatto progressivamente al Planet Live Club, si sono rimessi in piedi, si sono messi a risuonare tre quarti, tre quinti, perché poi c'erano anche della formazione, e perché mancava il cantante, perché Tony Giunta non voleva più salire sul palco, e deve ammettere dal vivo, ragazzi, ancora quelle cose si fanno veramente ascoltare bene.
Grazie, un abbraccio, un in bocca al lupo, e io mi auguro che ti torni la memoria.
Ma ci penso io, ti ho detto, prima o poi.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie. Ma aspetta, ma non è stato ripreso niente, non ci sono foto,
ma scusa,
niente.
Ma tu hai visto io che sono stato
capito, ma se amico, non sto ci parlando stanno, con lui, ma che vuoi?
Se non l'ho trovato io, non esistono. Fidati.
Ce n'è una dove si vede Jimi Hendrix rivolto verso il palco, però si vede lui di spalle e basta.
Quella c'è
gli altri tutti intorno al tavolo, e lui rivolto verso di noi, però non ci vediamo noi.
No,
no. Purtroppo.
Anche perché in quel caso ti avrebbe fatto forse scattare la memoria su alcune cose. Perché ti rivedevi e facevi: ah, vedi, quella cosa non me la ricordavo.
Certo.
Ciao Ruggero.
Ciao Ruggero, un abbraccio.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao, caro. Ciao.